Questa è la storia di tre persone, ma è anche la storia di un brand, anzi, di un'auto che è diventata essa stessa un brand. Parliamo della Mazda MX-5, o Miata, come viene chiamata negli Stati Uniti. Le tre persone protagoniste della nostra storia sono Bob Hall, Kenichi Yamamoto e Tom Matano, che sono coloro che, partendo da un'intuizione, hanno avuto la tenacia di realizzare un tipo di auto che la gente sembrava non desiderare più. D'altra parte, come diceva Picasso, il principale nemico della creatività è il buonsenso. La creatività è un processo che ci fa sentire vivi e che in alcuni casi può portare alla realizzazione di oggetti meravigliosi che resistono al tempo e alle mode, esattamente come è stato per la Mazda MX-5. Ma chi sono Bob Hall, Kenichi Yamamoto e Tom Matano? Bob Hall è un giornalista americano. Kenichi Yamamoto, il responsabile ricerca e sviluppo di Mazda degli anni 80 e 90, e Tom Matano, un designer della casa giapponese dello stesso periodo. E questa è la storia di come sono riusciti a realizzare il loro Ikigai, cioè la perfetta intersezione tra passione, talento e obiettivi da raggiungere. Tutto comincia nel 1979, proprio da un'idea di Bob Hall. Da adolescente Bob aveva trascorso molto tempo in Giappone, così aveva avuto l'opportunità di imparare a parlare giapponese. La sua comprensione e padronanza della lingua gli consentirono di lavorare anche come corrispondente da Los Angeles per Motor Fan, una rivista automobilistica nipponica, e allo stesso tempo la sua attività giornalistica lo vide firma di importanti magazine americani come Motor Trend. Professione che, ovviamente, gli permise di entrare in contatto con il mondo Mazda.
It's a fascinating story that almost didn't happen. Let's meet the two gentlemen responsible, Bob Hall and Tom Matano. Come on in, guys.
Hey, Jay.
Now, Bob, at the time, you were a journalist.
At the start, yep.
And, of course, Tom, you are the designer who did just a brilliant job on this car.
Da ragazzo, avendo un padre appassionato di automobili, ebbe la possibilità di guidare vetture come MG, Triumph, Austin Healey e Alfa Romeo. Le Spyder europee ebbero su di lui un fortissimo ascendente. La leggenda dice che nel 1979, durante una visita al quartier generale Mazda, Bob Hall incontrò Kenichi Yamamoto, allora capo della ricerca e sviluppo della casa giapponese, il quale gli domandò su che tipo di progetto avrebbe dovuto investire Mazda dopo la RX-7. Hall non se lo fece ripetere due volte e gli raccontò la sua idea di auto sportiva, facendo lo schizzo su una lavagna. Di quel semplice disegno ne venne fatta una foto e, due anni dopo, Hall ricevette una chiamata da Kishimoto-san, addetto alle pubbliche relazioni di Mazda Nord America, che gli domandava la disponibilità di partecipare a un incontro, che poi si trasformò in una vera e propria offerta di lavoro. Ma non in ambito PR, passaggio spesso nella norma di chi di mestiere fa il giornalista, bensì nella progettazione. Da quel 1979 al debutto della MX-5, di anni ne passarono altri 10. Un passaggio fondamentale del concepimento della Spyder giapponese fu la nomina a presidente di Yamamoto nel 1984 e la sua grande convinzione nel portare avanti un progetto così ambizioso, ma nello stesso tempo anche rischioso. Le roadster economiche e divertenti, come quelle amate da Hall, erano quasi del tutto scomparse dopo l'uscita di scena delle sportive inglesi degli anni 60. La differenza tra un successo ed un insuccesso, a volte, può passare proprio dalla mancanza della voglia di rischiare delle persone. Oggi, infatti, è diventato sempre più difficile trovare nuove strade, perché le aziende non accettano l'errore e questo porta ad un'omologazione dei risultati. Oggi tutti si tengono ben lontani dai rischi di una vera innovazione. E così mi viene in mente la frase di Kurt Vonnegut, che diceva «Voglio stare vicino al limite il più possibile, senza superarlo». Stando ai limiti, si vede quello che non si vede dal centro. Ed infatti, la strada per la realizzazione della MX-5 fu molto ardua. Ad esempio, prima di giungere ad una decisione finale sul tipo di layout della vettura, vennero prese in considerazione diverse possibilità, tra cui la trazione anteriore e perfino la posizione del motore centrale, ma alla fine si optò per la più classica delle combinazioni con il propulsore davanti e le ruote di trazione posteriori. Alla fine, i centri di ricerca e sviluppo giapponese e nordamericano, di cui Hall era parte, entrarono in una vera e propria competizione, e a spuntarla fu la concept presentata negli Stati Uniti. Personaggi chiave del successo e del processo di sviluppo dei DMX5 furono proprio Tom Matano, che nel 1983, come detto, era a capo del design di Mazda Nord America, e Toshihiko Irai, che nel 1986 venne nominato Project Program Manager. Un ruolo fondamentale, perché ebbe il compito di rendere il prototipo della MX-5 funzionale per la messa in produzione. Al debutto, avvenuto nel 1989 al Salone dell'Auto di Chicago, la piccola Spider giapponese esordì con il 4 cilindri benzina di 1598, derivato dall'unità che equipaggiava la 323, opportunamente trasformato. Ma a fare la differenza e il successo della Miata, oltre allo stile originale, fu il peso contenuto inferiore ai 1000 kg e un sistema di sospensioni con architettura a doppio braccio oscillante per ogni ruota, il che si tradusse in una maneggevolezza unica nel suo genere e lamento che la consacrò alle masse.
Sentirla andare è uno spettacolo. Il mito della Miata nasce con questa macchina qui. Quando il duetto Alfa Romeo stava tramontando dal sollevante, qualcuno ha capito che c'era un'eredità importante da raccogliere, e questa eredità è raccolta perfettamente dalla prima MX5, la Miata, una delle macchine più felici del mondo insieme alla Sprite Frog Eye.
La Mazda MX5 è senza dubbio un love mark, termine coniato da Kevin Roberts, ex amministratore delegato di Saatchi & Saatchi, per descrivere un approccio che ispira fedeltà dietro la ragione e che induce al rispetto e al grande amore. I Love Marks sono brand super evoluti che offrono emozioni, raggiungono il cuore e instaurano un rapporto di lunga durata con chi li acquista. Un rapporto costruito sul rispetto e amore, esattamente il rapporto che si è instaurato tra MX5 e le persone. In un mondo in cui tutto diventa più complesso e dove il tempo ha un valore solo nell'istante in cui si riesce ad essere concentrati su una singola cosa, resistono ancora delle filosofie che mantengono una coerenza con la loro tradizione. È proprio il caso della Mazda MX-5, nata con la precisa idea di essere un'auto essenziale che sapesse trasmettere emozioni alle persone che la guidavano. Oggi, dopo 34 anni dal lancio, la Mazda MX-5 mantiene inalterata quella promessa di essenzialità. Poco peso e tanto divertimento. Un motto molto caro anche a Sir Colin Chapman, che delle sue auto diceva: semplificale e poi aggiungi leggerezza. Ma cos'è che ci interessa davvero oggi? Da cos'è che non vogliamo essere distratti? In larghissima parte dei brand, che grazie al loro dominio incontrastato sui feed social di ognuno di noi, hanno completato la loro metamorfosi ascesa. Da marchi appiccicati sopra oggetti a simboli, segni portatori di significati, vero alfabeto valoriale condiviso da tutta l'umanità. Oggi non c'è modo più naturale e immediato di esprimere appartenenza se non attraverso l'esposizione in varie forme e modi di un brand. La cultura materiale è oggi, dunque, cultura fatta materia, vale a dire la manifestazione fisica degli sforzi umani, del lavoro delle menti, dei processi sociali, economici e politici che ci toccano tutti. E Mazda MX-5 rientra appena i titoli in questa definizione. Della grande forza dei brand se n'è accorta anche Hollywood, che infatti ha cominciato a fare i film sulle scarpe, Air per Nike, o anche sui videogiochi con Tetris, e tra poco anche sui cellulari. Tra breve infatti è prevista l'uscita del film sulla storia di BlackBerry. Una Mazda MX-5 non si guarda, bisogna guidarla. Semplice, efficace, divertente, una sorta di moto per gli automobilisti. La MX-5 è diventata un brand nel brand, ed oggi è un vero e proprio simbolo di appartenenza a un microcosmo, al punto da riuscire a mobilitare migliaia di persone in ogni raduno, che grazie alla loro auto entrano in contatto con altre persone con cui condividono una filosofia di vita, la stessa passione per la MX-5. In Italia, unico paese al mondo, esiste addirittura Miataland, un resort in Umbria dove si può soggiornare e vedere la più grande collezione privata di MX-5, con l'opportunità di poterne guidare una su e giù per le meravigliose colline umbre. Ma torniamo un attimo a Bob Hall e sentiamo come ha raccontato la storia della nascita della Miata. Sono entrato a far parte di Mazda Nord America il 21 ottobre 1981, ma tutto è iniziato alcuni anni prima, in una conversazione che ho avuto con Kenichi Yamamoto, allora ingegnere capo di Mazda. Naturalmente tutto è stato reso più facile dal fatto che io parlo giapponese, Tutti mi chiamano il padre della Miata, ma ogni volta che lo fanno mi infastidisco veramente, perché oggi non esiste più un'unica persona che possa dire di essere il solo padre di un'automobile o di un qualsiasi voglia oggetto. Ci vuole una squadra e uno spogliatoio unito per sviluppare un veicolo da zero.
Ok, I get called father of the Miata and I'm not too comfortable with that. Because I mean, there are people that say, "Oh, you're father of the Miata. Oh, it's Tom Mantano's car." It's actually a guy named Hirai's car.
Come avete sentito dalle parole di Bob Hall, e lui rifiuta completamente il concetto di padre, di essere appunto il padre della Mazda Miata. Infatti successivamente disse: quando qualcosa è successo tutti vogliono trovare il creatore. Immagino che faccia parte dell'ossessione che le persone hanno per le cose. E ora che la Mazda X5 ha compiuto 34 anni e ne sono state costruite oltre 1 milione, molte persone ben intenzionate la chiamano l'auto di Tom Mantano oppure mi lodano come il padre della stessa auto. Però secondo me non è l'auto né di Tom Mantano né sono il padre della MX5. Pensa a un film, c'è un regista e ci sono i produttori, oltre a innumerevoli designer, sceneggiatori, direttore della fotografia, editor, tecnici del suono e dell'illuminazione e molti altri ancora, senza poi dimenticare il cast ovviamente. Troppo spesso la storia viene riscritta e le persone che hanno lavorato duramente, per ore e anche anni, rinunciando alla vita normale, vengono lasciate fuori o addirittura dimenticate. Mi assumo pienamente il merito di aver dato il concetto, o almeno l'idea, che il concetto della classica roadster britannica avesse ancora qualche chance sul mercato. Mio padre aveva una serie interminabile di auto sportive britanniche scoperte. Una volta ottenuta la patente di guida, ho guidato la Volvo di mia madre, la successiva Hayley di mio padre, poi la Datsun 510 e ogni sorta di altre auto e ricordo di aver pensato quanto fossero solide, affidabili e ordinate le auto giapponesi. Ma perché non avevano roadster sportive divertenti e alla moda come la Austin di mio padre? E questo è proprio il colpo di genio di Bob Hall, quello di unire due concetti che fino a quel momento erano stati lontanissimi. Da una parte l'affidabilità e la solidità di un'auto giapponese e dall'altra il divertimento e l'agilità di una piccola auto decappottabile. Facile, no? Eppure, fino a quel momento, nessuno ci aveva ancora mai pensato. Finisce qui la prima parte del podcast sulla storia della Mazda MX-5, o meglio ancora la storia dei tre ideatori della Mazda MX-5. Nel prossimo capitolo del podcast racconteremo di come la Mazda MX-5 venne messa a punto e di come i due team, uno giapponese e uno americano, quindi parliamo appunto del team californiano presieduto da Bob Hall, si scontrarono per realizzare la Mazda MX-5.